Possiamo iniziare con la preghiera del Salmo 136-135, il grande Hallel. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
È un Salmo pasquale, comincia con l'Alleluia. Alleluia. Lodate il Signore, perché è buono, perché è eterna è la sua misericordia.
Lodate il Dio degli dèi, perché eterna è la sua misericordia.
Lodate il Signore degli eserciti, perché eterna è la sua misericordia.
Egli solo ha compiuto meraviglie, perché eterna è la sua misericordia.
Ha creato i cieli con sapienza, perché eterna è la sua misericordia.
Ha stabilito la terra sulle acque, perché eterna è la sua misericordia.
Ha fatto i grandi luminari, perché eterna è la sua misericordia.
Il sole per regolare il giorno, perché eterna è la sua misericordia.
La luna e le stelle per regolare la notte, perché eterna è la sua misericordia.
Percosse l'Egitto nei suoi primogeniti, perché eterna è la sua misericordia.
Da loro liberò Israele, perché eterna è la sua misericordia.
Con mano potente e braccio teso, perché eterna è la sua misericordia.
Divise il Mar Rosso in due parti, perché eterna è la sua misericordia.
In mezzo fece passare Israele, perché eterna è la sua misericordia.
Travolse il Faraone e il suo esercito nel Mar Rosso, perché eterna è la sua misericordia.
Guidò il suo popolo nel deserto, perché eterna è la sua misericordia.
Percosse grandi sovrani, perché eterna è la sua misericordia.
Uccise re potenti, perché eterna è la sua misericordia.
Sion, re degli Amorrei, perché eterna è la sua misericordia.
Og, re di Basan, perché eterna è la sua misericordia.
Diede in eredità il loro paese, perché eterna è la sua misericordia.
In eredità a Israele suo servo, perché eterna è la sua misericordia.
Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, perché eterna è la sua misericordia.
Ci ha liberati dai nostri nemici, perché eterna è la sua misericordia.
Egli dà il cibo ad ogni vivente, perché eterna è la sua misericordia.
Lodate il Dio del cielo, perché eterna è la sua misericordia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo salmo è l'esplicito ringraziamento per ciò che ha compiuto il Signore nella creazione, nella storia. Ecco, si intrecciano mirabilmente le cose particolari con la costante che è sempre presente, la misericordia, la bontà del Signore, il suo amore. Si confà bene questo salmo al brano di questa sera.
Questo salmo, come diceva padre Filippo, si confà bene a quanto vedremo, perché una lettura di ciò che è capitato e di ciò che capita, cercando di capirne il significato. Era ciò che gli apostoli, abbiamo visto la volta scorsa, non avevano capito. Avevano mangiato pane, quando Gesù aveva donato il pane nel deserto, ma non avevano capito cosa significa quel pane. Quel pane ha una sorgente, è un segno di qualcos'altro che non perisce, che è eterno, la misericordia e l'amore. E la sorgente del pane della vita è questo amore che non perisce e che dura fino al presente, perché se questo amore ha creato i cieli, se questo amore ha fatto la storia, questo amore ancora adesso dà il cibo ad ogni vivente. E allora devo capire tutta la storia passata e presente alla luce di questo amore. Allora tutta la storia e tutta la natura diventa un libro che parla, perché lo so leggere. Se no, è un libro per uno che non sa leggere. Cioè, non è un libro. È inutile averlo scritto. E senza l'uomo che sa capire il significato della creazione, la creazione non esiste, è solo stravolta. Perché l'uomo non solo deve capire il significato, ma se lo capisce, il significato fa il significato. Se non lo capisce, lo distrugge. Quindi tutto il creato verrà distrutto o fatto dall'uomo che capisce perché, il perché delle cose. E il capitolo sesto che spiega il pane è simbolo della vita, è un simbolo paterno della vita. Prima c'erano solo simboli materni, l'acqua, il vento. Ora anche il pane, dove c'è in gioco non più solo la necessità, come l'acqua, ma la libertà, il lavoro, la relazione. Ecco, è proprio lì, una volta che si è nati, che si gioca il destino dell'uomo, nel pane. Cosa significa il pane? E quanto il Vangelo ci propone è davvero una lettura mistica. È anche molto trasparente. Di ciò che celebriamo nell'Eucaristia, che è il grande mistero. E quando noi sentiamo la parola mistica pensiamo sempre a qualcosa di molto vago, aereo, irreale o addirittura di magico. Invece la mistica è fondamentale, cioè vuol dire saper capire il mistero. E tutta la natura è un mistero, è un segno che devi saper leggere. Se non sai leggere non ha nessun significato, non sei uomo. Sei come l'animale, dove il cibo è quella roba da mangiare, dove ogni cosa ha solo un significato preciso, ma non è relazione con l'altro. Non fa comunità, non fa società, non fa fraternità, non fa relazione col padre tra i fratelli. E quindi non dà vita, ci rende solo animali. Anzi, la distruggiamo perché la vita è possibile dove fiorisce nelle relazioni. Senza relazioni la vita è morta. E tutto il capitolo sesto sarà per spiegare questo. Questa sera lo riprendiamo.
Lo riprendiamo al capitolo sesto, dal versetto 22. Leggiamo fino al versetto 40. Forse si riuscirà a fare questi versetti. Eventualmente ci fermiamo prima. Non penso che andremo oltre. Leggo 6:22. Il giorno dopo la folla, rimasta al di là del mare, vide che non c'era là altra barchetta se non una sola e che Gesù non era entrato con i suoi discepoli nella barca, ma i suoi discepoli se ne erano andati da soli. Altre barchette vennero da Tiberiade, vicino al luogo dove mangiarono il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era là, né i suoi discepoli, essi entrarono nelle barchette e andarono a Cafarnao per cercare Gesù. E trovatolo al di là del mare, gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qui?» Rispose loro Gesù e disse: «Amen, amen, vi dico, mi cercate non perché vedeste dei segni, ma perché mangiaste dei pani e foste saziati. Operate non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dimora per la vita eterna, quello che il Figlio dell'uomo vi darà. Su di lui, infatti, il Padre pose il suo sigillo. Allora gli dissero: che facciamo per operare le opere di Dio? Rispose Gesù e disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate a colui che egli inviò. Allora gli dissero: ma che segno fai tu, perché vediamo e crediamo in te? Cosa operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come sta scritto: pane dal cielo diede loro da mangiare. Allora disse loro Gesù: amen, amen vi dico, non Mosè ha dato a voi il pane dal cielo, ma il Padre mio dà a voi il pane dal cielo, quello vero. Il pane di Dio, infatti, è colui che scende dal cielo e dà vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Disse loro Gesù: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà più sete. Ma vi dissi che, pur avendo visto me, tuttavia non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me, e chi viene a me non lo getto fuori, perché sono sceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di chi mi inviò. Ora questa è la volontà di chi mi inviò, che di quanto mi ha dato nulla perda, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno.
E questo dialogo di Gesù sul pane è molto simile al dialogo che abbiamo sentito ieri nella Messa, al dialogo con la Samaritana, dove Gesù parlava dell'acqua che dà la vita eterna, e la Samaritana disse: dammi quest'acqua. Ecco, qui c'è un pane che dà la vita eterna già ora. Da ora una pienezza di vita che vince la morte ed è sicurezza di resurrezione per dopo. Quindi è quel pane che tutti cercheremo, perché cosa cerchiamo noi nel nostro pane, nella nostra vita, nel nostro lavoro? Cerchiamo di vivere il meglio possibile, se fosse possibile di vincere la malattia, la morte, e di avere una pienezza di felicità e il paradiso in terra. E questo è il pane che cerchiamo. Ecco, Gesù ci parla di questo pane, che è diverso dal pane che noi cerchiamo, eppure è in quel pane. E spiego. E Gesù il giorno prima aveva dato il pane a tutti, e tutti erano contenti perché avevano mangiato, ed erano rimasti lì aspettando che Gesù tornasse dando altro pane. I discepoli, vedendo che non tornava, sono partiti in barca carichi di pane, col sovrappiù che avevano raccolto, e stanno per andare a fondo, e Gesù appare sull'acqua che cammina per dire: sono io, state tranquilli, quel pane che avete sulla barca, quel sovrappiù, sono io, cioè è Dio stesso che vi fa camminare sull'acqua. Perché quel sovrappiù di pane che vi è avanzato e che non avete mangiato, cosa significa? Significa che quel che conta non è il pane che mangi, è un sovrappiù. E cosa c'è di sovrappiù nel pane che dà la vita? La relazione, l'amore, la condivisione, la giustizia, la fraternità, la libertà. Questa è la vita eterna che fa già vincere la morte. E Gesù allora continua a spiegare adesso come in quel pane condiviso c'è già l'amore del Padre, c'è l'amore dei fratelli e c'è la vita eterna. Per cui quando celebriamo l'Eucaristia è un segno del quale dobbiamo capire e vivere il significato, perché se non lo comprendiamo quel pane non sappiamo cosa vuol dire. È come dare la particola a un animale, non è che fa la comunione, fa una profanazione, semmai, ma lui neanche lo sa. Così noi tante volte, se non comprendiamo cos'è l'Eucaristia, cosa significa ciò che mangiamo, ciò che celebriamo, ciò di cui viviamo, non mangiamo l'Eucaristia. Siamo come un bue che mangia l'ostia. Per lui ha il sapore di un altro pezzo di grano. Quindi è importante capire questo mistero. E dicevamo già varie volte, lo ripetiamo, che l'uomo si distingue dall'animale molto poco in genere, perché non lo fa, ma perché capisce il significato delle cose che va oltre la cosa e che è la relazione che c'è in quella cosa. E allora vediamo per ordine questo testo che va avanti per gradini successivi, portando sempre più addentro nel mistero del pane, fino a quando Gesù dice: io sono il pane. E poi la volta prossima vedremo come si mangia questo pane e cosa produce.
Vediamo i primi quattro versetti che introducono la descrizione rapida del fatto, a cui segue poi il dialogo soprattutto. Il giorno dopo la folla, rimasta al di là del mare, vide che non c'era là altra barchetta se non una sola e che Gesù non era entrato con i suoi discepoli nella barca, ma i suoi discepoli se ne erano andati da soli. Altre barchette vennero da Tiberiade, vicino al luogo dove mangiarono il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era là né i suoi discepoli, essi entrarono nelle barchette e andarono a Cafarnao per cercare Gesù. E trovatolo al di là del mare, gli dissero: «Rabbi, quando sei venuto qui?»
Se notate, in questi versetti c'è tutta una descrizione contorta. Due volte si dice che vide che non c'era, cioè vede che non vede nulla. E bastava semplicemente dire: i discepoli erano partiti, non trovano la barca, allora tornano indietro. E invece c'è tutto un cercare, un rimestare, un ripetere le cose per indicare lo sconcerto delle barchette. Ci sono tante barchette, di tutta la folla che viene da tutte le parti, lo sconcerto della folla che cerca il Signore, e questa folla rappresenta tutta l'umanità, che cerca il Signore ma non lo trova. Perché? Perché i discepoli sono altrove, non sono sul luogo del pane. Cioè, ogni volta che noi cristiani non siamo sul luogo del pane, non viviamo l'Eucaristia, il Signore è assente dal mondo, nessuno lo trova. Perché è presente il Figlio dove c'è l'amore tra i fratelli. Quel Dio che nessuno ha mai visto è presente se ci amiamo gli uni gli altri. Quindi si indica apposta in modo molto confuso la confusione che avviene nel mondo, che non ha più la testimonianza del pane, dell'amore e della vita, perché i discepoli se ne sono andati. Abbiamo visto la volta scorsa. Gesù non viene, loro, bene o male, la barca carica di pane ce l'hanno, allora torniamo a casa. E questa è la prima cosa. La seconda cosa, la folla cosa vuole da Gesù? Lo cerca semplicemente perché Gesù è quello che fornisce il pane. Perché noi cerchiamo Dio? Perché ci garantisce la salute, la vita, i soldi, ci garantisce poi, se quando abbiamo tutto questo non cerchiamo più dal Signore queste cose, cerchiamo le emozioni religiose, la bravura, e poi una volta che abbiamo già queste conferme cerchiamo esperienze un po' più alte, se non le troviamo nel cristianesimo andiamo anche in altre religioni. Cioè Dio è quello dal quale spigliamo tutte le nostre sensazioni. È un po', scusate l'immagine, ma è la mucca che si munge e dal quale viene fuori qualunque tipo di gusto che tu vuoi, perché te lo immagini e te lo inventi. E Gesù si sottrae. Quanti cercano il Signore non per cercare dal Signore qualcosa, ma cercano il Signore per il Signore? Sarebbe come se un figlio cercasse i genitori solo per avere dei soldi o per interesse. Questo si chiama egoismo, non è relazione. La religione non è cercare le sensazioni su Dio, prima le cose che ci deve dare, perché poi le sensazioni, poi un certo senso di benessere spirituale, poi le sensazioni sempre più. Dio si rifiuta di dare queste cose, queste le dà piuttosto il diavolo. Dio vuol creare semplicemente relazione di fiducia tra noi e Lui, gli credo sulla parola, e quindi di fiducia nei fratelli. Questo è Dio, non quello che ti dà sensazioni, vibrazioni. E qui tutti i mistici sono molto duri contro quelli che cercano nel religioso il sensazionale, che cercano i doni di Dio, non Dio come dono. E tutta la lamentela di San Giovanni della Croce e Santa Teresa, che dice, ma nessuno cerca Dio per Dio, lo cerchiamo sempre per vile interesse. E questo è brutto. Vuol dire non stabilire mai un rapporto di amore con Dio. Ed è l'amore che ci rende come Lui, e ci rende liberi, e ci rende figli. Non l'interesse. Quindi bisogna stare attenti anche nella nostra ricerca di Dio. C'è una purificazione continua, e questa purificazione avviene in un modo molto semplice, che Dio si sottrae, gioca a nascondino, dice come mai non lo trovo. È chiaro che non lo trovi, non è lì. E qui è un capitolo grosso di tutta la religiosità, e c'è un prurito di questa religiosità, è naturale, c'è in tutti, sempre. Anzi, prima lo ribadisco, Dio è quello che mi garantisce le cose fondamentali, se no che me ne faccio. Secondo, quando ho quelle, mi garantisce il lusso delle cose belle, spirituali. E invece no, Dio mi garantisce un'altra cosa. Di essere come Lui che si fa pane, che si sa donare, che sa amare in gratuità e in libertà, che è un altro discorso. Quindi si entra qui nel mistero della fede cristiana, anche la stessa liturgia, la stessa preghiera la possiamo fare per avere le nostre piccole esaltazioni mistiche che fanno così bene anche alla salute, dicono che sono antidepressive. Tranquillizzano bene, non hanno controindicazioni, ecco, allora cerchiamo queste cose. È qualcosa di più serio, è un rapporto tra due persone che coinvolge tutto il mondo e la natura con una grossa responsabilità. E tante nostre liturgie, tante nostre preghiere restano sterili perché appunto si accontentano di questa ricerca. Tant'è vero che per tutti i santi, soprattutto per quelli che hanno avuto esperienza mistica, il problema non è mai le esperienze mistiche che uno ha. E domandano sempre, ma che tipo di vita conduce? Che atteggiamento ha coi poveri, coi fratelli? E quello è il criterio. Perché è facile essere invece che uomini spirituali, animali spirituali, cioè cercano il proprio piacere spirituale. Ecco.
I due versetti seguenti sono la rivelazione da parte di Gesù. Sto pensando proprio che svela l'inconsistenza di ciò che cerca la folla, di ciò che cerchiamo noi. Perché vuole che acquisiamo, cioè ci rendiamo disponibili ad accogliere quello che è il dono che fa vivere, non una specie di surrogato, qualcosa che ha un'immediata fruibilità, un immediato piacere, ma non nutre, non fa vivere. Rispose loro Gesù e disse: Amen, amen, vi dico, mi cercate non perché vedeste dei segni, ma perché mangiaste dei pani e foste saziati. Operate non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dimora per la vita eterna, quello che il Figlio dell'uomo vi darà. Su di lui, infatti, il Padre pose il suo sigillo.
Ecco, le folle chiedono a Gesù: quando sei venuto qui? E cioè, lo vogliono controllare. Abbiamo la sorgente del pane gratis, sapere almeno i suoi spostamenti, sapere almeno dov'è, anche se non posso possederlo, almeno poterlo seguire per interesse e controllarlo in quel modo. E Gesù, invece di rispondere alla loro domanda «quando sei venuto qui?», risponde alla vera domanda: perché a loro interessa quando sei venuto qui? Perché cercano il pane che perisce. Così, una volta che sanno dove lui si sposta, ecco, prima diceva che era la sorgente d'acqua viva, ora anche il pane, basta. Basta seguirlo, un certo tipo di fede l'avrebbero pure avuto, ma fede nel pane. E allora dice: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato pane. Ecco, l'uomo vive di significati. Tant'è vero che dove non c'è pane c'è un grosso significato del pane, perché non c'è, è simbolo della vita, quindi lo cercano, giustamente. Dove ce n'è senza significato si muore di nausea, perché manca quel pane, non è segno. Ed è la nostra situazione, dove il pane rappresenta tutti i beni che abbiamo, di cosa è segno? È segno di nulla, è il fine di tutto, dobbiamo avere quello. Questo è il pane che perisce, ma non solo che perisce, che fa perire. Perché chi cerca di accumulare le cose sacrifica la vita alle cose, quindi si uccide per le cose. E le cose non gli danno vita. Quelle cose diventano l'idolo, il feticcio. Tutta la nostra società è strutturata sul feticcio delle cose, dell'immagine delle cose. Questo dà morte a tutti. Questo è il pane che perisce e fa perire. Perché il pane che dà la vita è un altro pane, non è l'accumulo della cosa o dell'immagine della cosa, che è peggio ancora, è l'idolo puro. Ciò che fa vivere è la relazione, la condivisione, il dono. La persona è relazione, è amore. E quell'amore è già divino anche nella vita attuale, che rende bella la vita e il senso della vita, che va oltre il pane e che realizzi del pane. Per cui, se intendi il pane non come fine della vita da mangiare ringhiando al vicino o da rubare all'altro, ma come segno della vita che è l'amore, allora il pane diventa pane condiviso, allora cambia il nostro modo di vivere. Viviamo da fratelli, viviamo da figli di Dio, e questo è l'unico modo possibile di vivere sulla terra. Il resto è il modo col quale ci si fa le guerre, ci si uccide. E quando non si fanno le guerre e ci si uccide, si è demotivati e ci si lascia morire dietro questo pane. Quindi quello che Gesù propone non è semplicemente una devozione al Santissimo Sacramento. Propone la vita del Figlio, che è ciò che celebriamo nel Santo Sacramento. Se no è inutile andare in chiesa. Se no andiamo così. C'è chi va in un tempio buddista, c'è chi va alla Mecca e noi andiamo in chiesa. E invece per noi ha un altro significato. Quel pane è segno di qualcos'altro. È segno dell'amore del Padre per tutti i figli. È segno del corpo del Figlio donato a tutti i fratelli. È segno della nostra vita condivisa con tutti. Ed è lì che vivi il pane. Ed è questo il cibo che non perisce. E quando penso quanto ci diamo da fare nella nostra vita per cibo che perisce, guastando le relazioni all'interno della coppia, della famiglia, dei figli, degli amici, destrutturando tutto il convivere sociale per questo pane che perisce. Ecco, Gesù dice: cercate il cibo che dimora per la vita eterna, che non è un cibo strano che si contrappone al pane, è il modo concreto di vivere il pane. Cioè, possiamo vivere questo pane avvelenandoci l'esistenza, cioè lottando gli uni contro gli altri per accaparrarcelo, o possiamo vivere questo pane in modo divino, come segno di amore reciproco. Ed è qui che si gioca il nostro destino, la vita o la morte. E questo pane è quello che il Figlio dell'uomo ci darà. Gesù dice ci darà. Sarà il suo corpo dato per noi. Per cui quel pane non è un semplice pane, è segno della vita condivisa. E difatti in ogni atto di condivisione cosa c'è? Ci sei tu che condividi, c'è la presenza dell'amore, c'è la relazione, c'è Dio. E questo pane è il sigillo del Padre, cioè ci rende figli, e questo è il sigillo del Padre, lo spirito, l'amore del Padre dei figli.
Diciamo i versetti 28-29, Gesù aveva detto sopra: operate non per il cibo che perisce. Allora gli dissero: che facciamo per operare le opere di Dio? Rispose Gesù e disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate a colui che egli inviò.
Come vedete c'è una buona disposizione in questa gente, ha mangiato, spera di mangiare ancora, e Gesù promette un pane che non perisce e dice, e questa gente intuisce che il pane che non perisce è collegato alla volontà di Dio, perché non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, e la vita è proprio il vivere la parola, e la parola diventa il modo di vivere il pane. E quindi gli chiedono: qual è la volontà di Dio? Come possiamo vivere la nostra esistenza concreta? Cosa dobbiamo fare in concreto per avere questo pane che non perisce? Quindi cosa dobbiamo fare? Quali sono le opere che Dio vuole da noi?
Che fare?
Ecco, ed è giusto, che fare? Ce lo chiediamo. E Gesù dà una risposta strana. Questa è l'opera di Dio. Gli chiedono cosa dobbiamo fare, quali opere di Dio. Dice: questa è l'opera che fa Dio. Prima del nostro fare c'è ciò che fa Dio per noi. Siamo fatti innanzitutto. Guarda come sei fatto. Sei figlio di Dio, no? Questa è l'opera di Dio. Che lui ti ha fatto figlio di Dio, allora la sua opera è farti credere nel figlio, aderire al figlio, farti diventare figlio, diventa ciò che sei. Questa è l'opera che Dio vuol fare in te, e te l'ha messo nel cuore questa attrattiva alla verità, all'amore, alla condivisione, alla vita del figlio. Segui quest'opera di Dio, poi vedrai che farai le opere di Dio e farai bello il mondo. E quindi c'è qualcosa che fa Dio in noi e dobbiamo ascoltare quello. E quest'opera è l'adesione al Figlio, è l'adesione a quei sentimenti di luce, di verità, di amore che tutti abbiamo dentro. Questa è l'opera di Dio in noi. È il sigillo del Padre, è la nostra essenza di figli. Ecco, proviamo a vedere quest'opera.
Mi piace sottolineare il fatto che proprio si dice qui, si rivela che la radice del nostro fare umano è il credere, la fede, che è l'opera di Dio, cioè qualcosa che Dio compie. Per questo quando diciamo ma io non ho fede, chiedere, si può domandare, forse la preghiera ha questo senso di domandare al Signore di credere, che vuol dire poi affidarsi, fidarsi e seguire Gesù. Allora gli dissero: ma che segno fai tu perché vediamo e crediamo in te? Cosa operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come sta scritto, pane dal cielo, diede loro da mangiare. Allora disse loro Gesù, amen, amen vi dico, non Mosè ha dato a voi il pane dal cielo, ma il Padre mio dà a voi il pane dal cielo, quello vero. Il pane di Dio, infatti, è colui che scende dal cielo e dà vita al mondo.
Ecco, e la gente chiede a Gesù, e tu dici di credere in te il Figlio, che segno dai tu di essere il Figlio, l'inviato dal Padre? E allora gli dicono, noi conosciamo bene la storia sacra, sappiamo cosa ha fatto Dio con Mosè, che ci ha dato il pane dal cielo, che ci ha dato la manna, e questo autenticava che Mosè era inviato da Dio. Tu che segno dai? E il giorno prima ha appena dato il pane. Cioè, cosa c'è sotto questo? C'è una mentalità tipica religiosa che dice sì, i segni sono accaduti una volta e basta. Gesù è vissuto, è morto, basta. No, ciò che è accaduto è segno di ciò che accade sempre. Se Gesù una volta ha spezzato il pane e l'ha condiviso, l'ha fatto solo una volta o al massimo due, il segno. Il significato è ciò che è stata tutta la sua vita, ha dato la sua vita per noi. E il significato permanente è che noi possiamo amarci con lo stesso amore col quale lui ci ha amati, e allora abbiamo la stessa vita del Figlio. Quindi ciò che è capitato nel passato è segno di ciò che capita adesso, dove non c'è più il segno, e non ho ancora visto moltiplicare i pani. E se lo vedessi direi una stregoneria. A meno che ci siano delle prove contrarie che le faccia Dio, ma Dio in genere non dà segni, ci dà l'intelligenza per capire i segni, perché quel che manca è l'intelligenza per capirli e la volontà per farli poi, per vivere di conseguenza. Perché ciò che Dio ha già fatto nella storia è sufficiente per capire ciò che sta facendo ora. E non ripete tanti segni Dio, perché se ne facesse tanti saremmo lì come i polli che rincorrono la massaia per il becchime, vorremmo segni. Invece dice, i segni ve li ho già dati, guardate il significato e vivetelo, perché ciò che vi voglio dare non è un panino in più. Vi voglio dare la mia stessa vita di figlio, in modo che viviate liberamente, responsabilmente da figli e da fratelli e gestiate il mondo da figli di Dio. Se lui invece ci desse dei segni saremmo sempre dei rimbambiti che vanno a cercare dei segni e si pappano i segni e vivono di segni, ma senza mai vivere la realtà che significano. Capite? E qui è il centro del mistero del cristianesimo, che è l'Eucarestia, dove è un piccolo segno dove realmente riceviamo il corpo di Cristo dato per noi, come vedremo le volte prossime. E siamo chiamati a vivere di questo, a vivere del corpo del Figlio donato. E questa è la realtà da vivere. E allora questi dicono, sì, la manna c'era, ma tu cosa fai? Vorrebbero di nuovo la manna, l'ha fatto il giorno prima, e falla ancora. Noi invece dice, basta segni, c'è un altro pane che vi dà ora. Ed è l'intelligenza del segno. E questo pane scende dal cielo e dà la vita al mondo. Questo pane alla fine è lo spirito del Figlio, che lui ci darà nel suo corpo, che ci fa vivere da figli e dà la vita eterna a questo mondo.
Allora gli dissero, Signore, dacci sempre questo pane. Disse loro Gesù, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. Ma vi dissi che pur avendo visto me, tuttavia non credete. Tutto ciò che il Padre mio vi dà verrà a me e chi viene a me non lo getto fuori, perché sono sceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di chi mi inviò. Ora questa è la volontà di chi mi inviò, che di quanto mi ha dato nulla perda, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno.
Ecco, e come alla Samaritana Gesù ha fatto venire il desiderio di quell'acqua che dà la vita eterna, così a questi a Cafarno ha fatto venire il desiderio: dacci questo pane. E la Samaritana dirà: io sono. E qui dice: io sono il pane della vita.
Cioè, ma voglio esprimere un apprezzamento per questa domanda: Signore, dacci sempre questo pane, ma non perché così la voglio intendere in senso devoto, devozionistico, ma perché, anche se è imperfetta questa domanda, non si rendono ben conto cosa chiedano, e però effettivamente attiva un desiderio, ecco, incomincia a dare sfogo a un desiderio, e il desiderio cresce, poi si ripulisce, chissà, si capirà poi chi è questo pane, non che cos'è questo pane.
Ecco, allora Gesù dice: io sono, e in Giovanni uscirà di frequente d'ora in poi la parola io sono, qualche volta anche con la qualifica di che cos'è, cosa sono, qualche volta senza nessuna qualifica. Io sono semplicemente, richiama il nome col quale il Signore si rivelò a Mosè nell'Esodo. E quando invece c'è una qualifica, un attributo, allora dice: io sono il pane, io sono l'acqua. Cosa vuol dire? È una metafora in cui si applica a lui tutto ciò che possiamo dire del pane. Ecco, cos'è il pane? Ecco, il pane dà la vita. Ecco, lui dà la vita. Ma è il pane che è metafora, la realtà è lui. Come il pane è simbolo, la realtà è la vita. Difatti, se uno ti dà un pane, un panino, è simbolo di che cosa? Di lui che ti vuol dare il cibo, che vuol condividere con te quel pane. La vera vita è il fatto che ricondivide. Tant'è vero che se non condivide non hai quel pane. Allora, il pane è simbolo della vita, e questa vita però ha varie componenti, come il pane è dono della terra e del cielo, il pane, che se non piove non c'è la terra, non c'è pane, ma anche è frutto del lavoro e della fatica dell'uomo. Nel pane c'è tutto il bene e il male dell'uomo nelle sue relazioni. Nel pane, se volete, c'è la fatica, la gioia. Il pane poi è molto umile, è necessario, è disponibile, appetibile. Cioè, tutto ciò che possiamo attribuire al pane lo possiamo attribuire a io sono, a Dio, buono come il pane. E il pane, tra l'altro, ha significato, non se lo guardi, il pane ha significato se lo mangi, e mangiare vuol dire che vivi di quell'energia che ti comunica. Quindi effettivamente Dio si dà da mangiare, lo si introietta, lo si mette dentro e diventa nostra vita come il pane. Quindi questa simbologia del pane è bellissima proprio per dare il vero significato, la vera realtà che è Dio che ci vuol comunicare la sua vita. Qual è la vita? È la vita del Figlio. È Lui il pane, che accetta tutta la sua esistenza come segno d'amore del Padre, quindi vive nella gioia di quest'amore e quindi sa amare i fratelli con piena libertà. Ed è questa la vita che Gesù ci vuol portare sulla terra. Ed è questa la volontà del Padre, viene fuori di continuo la volontà. La volontà del Padre è salvare ogni figlio, e ogni uomo è salvato semplicemente se si sa amato e sa amare. Senza questo pane l'uomo non vive e utilizza tutto il creato per distruggersi. Io credo per questa sera possiamo anche interrompere, o raccontare forse una storiella.
Sì.
Si può
può chiamare un midrash, cioè qualcosa di più che verisimile, da un contenuto vero. Israele, il primo giorno che entrò nella terra promessa, disse: che buono Dio, e danzò e tacque di stupore. Il secondo giorno disse: che buono Dio che ci ha dato la terra, e cantò e guardò con gioia il cielo e la terra. Il terzo giorno disse: che buona la terra che Dio ci ha dato, e guardò con piacere la terra e il cielo. Il quarto giorno disse: che buona la terra, e guardò con avidità la terra. Il quinto giorno tacque, dimenticò il padre e guardò con invidia il vicino. Nel sesto giorno ognuno cominciò a litigare con il fratello per ampliare i propri confini. Così ebbe inizio e continuò tutto ciò che leggiamo nei libri di storia, sui giornali: furti, omicidi, imbrogli, menzogne, violenze e ingiustizie, oppressioni e mali di ogni tipo. Il giardino divenne deserto e tutti finirono in esilio, senza terra, senza Dio e senza popolo. Siamo al sesto giorno, non si può finire qui allora. Ecco, il pane che Gesù vuole darci, il pane di cui dice Gesù, è lui stesso, è quello del settimo giorno, che e ci fa abitare in tranquillità la terra, come dice il Levitico, capitolo 25. Qualche testo supplementare. Beh, innanzitutto, oltre al Salmo di questa sera, anche un Salmo sempre sulla storia della fedeltà del Signore, Salmo 78, il Salmo 105, e poi l'Esodo al capitolo 16. Poi Deuteronomio capitolo 8, dal versetto 1, innanzi, là dove si dice che non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Poi Sapienza, capitolo 16, 20-21. E qui sostiamo. Forse anche il tempo un po' inclemente suggerisce la fuga. Qualche rilievo, così, raccogliendo allora ogni frammento, come si dice in questo capitolo sesto di Giovanni.
Non so se ho capito bene, però a me ha colpito molto quando è stato detto quanti di noi, cioè quanti cerchiamo il volto di Gesù, cioè lui come l'uomo di Nazaret, lui come quell'uomo che ha camminato per le vie della Palestina, e dall'altra parte invece quel rivolgersi all'idolo poi alla fine, no? Cioè io voglio che tu mi dia. Certamente sulle due posizioni e imparare a conoscerlo con interesse e lasciarsi innamorare, forse impareremo a capire qualcosa di chi è questo Gesù, figlio di Dio.
Dico una cosa io, se notate in questo testo si parla molto di opere, fare, volontà, cioè l'amore si manifesta non tanto in sentimenti, quanto nel fare la volontà, cioè è qualcosa di concreto che ti assimile all'altro nell'avere la stessa volontà. L'amore è volontà e non è solo passione, emozione e azione, anzi è l'azione fondamentale, quella dell'amore. E allora il far la volontà del Padre, che è il sapere amare condividendo, è questo l'amare il Signore.
Stasera io sono stato aiutato a mettere a fuoco una cosa, cioè si parlava di piaceri spirituali, di relazioni come egoismo, ma in fondo bisogna salvare anche quelli, nel senso che il problema vero è che diventa un mascheramento, è una maschera, però insomma l'intenzione c'è, insomma. Il vero problema è come smascherare queste cose, che è bene che ci siano, secondo me, forse.
Sì, e credo che è difficile non partire da una ricerca anche perché mi piace, perché se parto perché mi spiace è proprio una brutta ricerca di masochismo. Dopo però bisogna davvero passare molto oltre quel che mi piace, perché ci sono cose molto più fine di quel che mi piace nell'immediato, perché ciò che piace al mio egoismo, per esempio, è la prima cosa che mi piace. E c'è quindi tutta una purificazione, e con Dio la purificazione è molto grossa, anche nel rapporto tra le persone, nei rapporti veri. Se no è un rapporto di piacere immediato che si consuma lì, ma che non crea mai comunione reale e spessore profondo di vita, ecco. Però si parte certamente sempre da lì, ecco. Non è che due ragazzi si innamorano perché si trovano orribili l'uno per l'altro, è perché si piacciono. Però se tutto rimane solo lì, si accorgeranno che nella vita vanno avanti poco. Questo è solo un principio di un cammino che porta davvero a un raffinarsi, a un intuire l'altro, a comprendersi, ad accogliersi, a fidarsi, ad affidarsi, ed è questo poi che diventa la vita, ecco.
Ah, faccio un'invasione di campo, nel senso che dal Vangelo di Giovanni sconfino nel Vangelo, per esempio, di Luca, e se ricordate c'è il racconto di quella parabola, capitolo quindicesimo, dove un figlio torna a casa perché ha fame, proprio per il pane. Non è che abbia scoperto o riscoperto l'identità e l'amore di suo padre. Ha fame e sa che a casa c'è da mangiare. Torna a casa per quello. Ecco, è compito del padre che, visto da lontano, corre incontro, l'abbraccia, è compito del padre fargli percorrere quel sentiero che è un sentiero di smascheramento, appunto. Tu non hai solamente fame di pane, forse davvero, senz'altro, tu hai più bisogno di un rapporto che sia filiale, un rapporto che sia di amore. Sì, forse si parte Dio è realista, parte dall'esistente e ci fa diventare ciò che in profondità siamo, ma non ancora del tutto. Ci fa percorrere un cammino. Questo mi pare che sia da dirsi a onore e gloria del Signore che fa questo percorso.
Erano due riflessioni probabilmente sullo stesso tema. Il primo era il concetto della frequentazione, cioè l'accostarsi all'Eucaristia come frequentazione del Signore. E l'altro è l'effetto che noi diamo a questo incontro, cioè l'incontro ha valore al di là del fatto che l'Eucaristia lì c'è Cristo, però poi dipende da noi cosa ne facciamo di questa presenza.
Sì, proprio la frequentazione è fondamentale, tant'è vero fate questo in memoria di me, cioè la ripetizione della memoria, che per quanto poco me ne rimanga, ogni volta cresce la memoria, come nella frequentazione con le persone. Ecco, e dopo ci si accorge che nella frequentazione c'è qualcosa che si muove dentro, appunto cresce la memoria, uno vive di quella memoria, e però lì c'è anche tutto l'ambito delle proprie paure, delle proprie resistenze che impediscono di vivere di questa. E allora la nostra vita si gioca tutto nel rapporto con l'Eucaristia. Tant'è vero che tutti i Vangeli non sono che la spiegazione di ciò che si celebra nell'Eucaristia. Che è il Signore che ha dato la sua vita per noi e la dà ancora perché viviamo di Lui. E quando capiremo questo mistero, davvero capiremo allora quel che dice Paolo, che bisogna sempre fare Eucaristia, tutta la nostra vita è Eucaristia. Le 24 ore al giorno, perché tutto lo capisci come segno d'amore e lo vivi nell'amore, allora tutto il creato è Eucaristia ed è bello, e l'uomo allora collabora alla creazione in termini positivi, altrimenti tutto è distruzione, tutto è possesso, dominio, devastazione, odio, egoismo. Questo così sul significato dell'Eucaristia che verrà fuori ancora. E poi mi sembra un altro aspetto nell'Eucaristia, che se uno va con un minimo di attenzione, anche la persona che spiritualmente è più rapa, diciamo, non so, per dire che proprio non c'è un briciolo di sangue dentro, di spirito, tuttavia sente qualcosa. È un'esperienza mistica anche per le persone che meno sono predisposte, cioè c'è quel silenzio interiore, quella pace e quell'energia interiore della comunione col Signore che mediamente avvertono tutti, a meno che uno proprio... No, è strano che non l'avverta, non andrebbe neanche a fare la comunione. Però purtroppo si ferma lì, ecco. E invece bisogna vivere tutta la giornata di quel pane.